This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ciao Dario, mettere per iscritto i miei pensieri e inviarteli mi spaventa sotto molti aspetti. Il primo è quello della forma, perché quando si scrive bisogna far incastrare le parole e trovare ogni volta le parole adatte è difficile. Il secondo motivo, forse più scontato, è quello della paura di non essere originale, di starti domandando qualcosa che ti è già stato chiesto. Ma le paure devono essere affrontate, quindi mi sono decisa a scriverti questa mail. Mi è capitato spesso di leggere tra le pagine dei libri e sui post di Instagram, che ciascuno di noi è il risultato di tutti gli impulsi e le sensazioni che riceviamo dall'esterno, che i luoghi che visitiamo, le persone che incontriamo e quelle con le quali cresciamo ci plasmano e ci modellano. E a volte, se questo non ci viene fatto notare, non ce ne accorgiamo. Per esempio, fino al secondo anno di liceo la Sprite non mi piaceva e se dovevo prendere una bevanda gassata optavo per la Pepsi. Poi ho conosciuto la mia compagna di banco che beve solo la Sprite e ora lo faccio anch'io. Quando esco, anche se lei non c'è e sono con altre persone, prendo una Sprite. Mi capita anche con i personaggi dei libri. Quando li incontro, sento di starmi riplasmando, accogliendo dentro di me alcune delle loro caratteristiche. Ma quando me ne accorgo, non ne sono felice. Quando mi rendo conto di stare parlando come la detective di un giallo o l'eroina o l'eroe di un fantasy, vorrei che il mio cervello e la mia anima si resettassero. Ho il terrore di perdere il mio io. Anzi, in verità la situazione è molto più grave, perché se tutto ciò che siamo sono pezzi di altro, pezzi di altri che vivono intorno a noi, il nostro vero io qual è? Esiste un io incontaminato? Un io non soggetto alla realtà quotidiana? E se esiste, come lo si raggiunge? Ci ripetono da quando siamo bambini che dobbiamo essere fedeli a noi stessi. Quando cresciamo e iniziamo a fare delle scelte, che dobbiamo seguire le nostre ambizioni e capire chi siamo veramente. Ma come si fa? Qual è la chiave per accedere a quella parte di noi che è rimasta pura, scissa da tutti quei comportamenti che assorbiamo e ricalchiamo per mimesi? Il mio sogno è recitare sul palco del teatro greco di Siracusa. Recitare è la mia passione più grande. Quando si porta in scena un personaggio, bisogna tagliare fuori l'io e diventare ricettacolo dell'altro. Se il tuo personaggio è triste o ha subito un lutto, non puoi lasciare che questo ti influenzi o che ti condizioni dopo che sei uscito di scena. Devi creare una barriera tra il personaggio e il vero te stesso. Ma se non sai chi è il vero te stesso, come si fa, Elena?
Stai ascoltando? Stai ascoltando? Secondario Podcast. Secondario Podcast.
Ciao Elena, perdonami, ma prima di avventurarmi nel folle tentativo di risponderti, devo per forza chiamare in causa un'altra mail che ho ricevuto e che casca a pennello. Ciao Dario, ultimamente non riesco più a capire chi sono. Ieri stavo discutendo con il mio ragazzo, con il quale sto insieme da più di un anno, quando ad un certo punto mi ha detto che sono una persona insensibile. Ho pensato che di me non ci avesse capito nulla. Io non direi mai di me stessa che sono insensibile. Anzi, tutt'altro. Dato che passo la metà del tempo della mia vita a piangere per tutte le cose che mi succedono intorno. Poi però mi sono anche detta che se la persona con cui ho passato più tempo nell'ultimo anno ha capito questo di me, ha capito che sono qualcosa di così diverso da quello che pensavo di me stessa, allora io come sono in realtà? Sono la persona che piange per ogni piccola cosa o quella che non si fa scalfire dalle pietre che le vengono lanciate addosso? Ci viene sempre detto di essere semplicemente noi stessi. quando tante volte non sappiamo neanche noi come siamo. Ogni tanto penso di star recitando una parte, di essere su un palcoscenico e che tutti quelli che sono attorno non sono altro che il pubblico che non deve pensare «quella sta recitando», ma deve vedere tutto il più naturale possibile. Come posso fare quindi ad essere me stessa senza essere il personaggio che sto recitando? Qual è il mio vero volto sotto la maschera che porto tutti i giorni? Chi sono? Come posso fare per capirmi? Scusa per questo flusso di coscienza. Grazie per quello che fai. Grazie per la compagnia alle 6 del mattino e grazie per essere sempre te stesso, qualunque cosa significhi. Tiziana.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, bene, Elena e Tiziana. Secondo me c'è un concetto molto interessante in entrambe le vostre mail che credo possa essere un validissimo punto di partenza per la riflessione. Ed è il concetto di personaggio. Il personaggio sopra la persona, ovvero quello che si diventa a teatro, sul palcoscenico, quando ci si veste da qualcun altro o da qualcun'altra, ma anche il personaggio, o meglio i personaggi, che si diventa nella vita quotidiana in società, nelle situazioni di interazione con gli altri. Nel primo caso, a teatro, la recita è palese. Sei sopra un palco, c'è un pubblico consapevole del fatto che stai recitando e anche tu lo sei del fatto che stai indossando una maschera ben precisa. Nel secondo caso, invece, la questione si complica, perché nella vita quotidiana il palco non è fisicamente delineato. La recita è implicita. Il confine tra persona e personaggio tende a sfumare e diventa complicato distinguere se stessi dalla maschera che si sta indossando sopra di sé. Nel primo caso la finzione è scritta, dichiarata, contrattualizzata, mentre nel secondo caso la finzione è celata, inconsapevole, diffusa. Nella vita quotidiana ci troviamo continuamente a recitare delle parti, a interpretare dei ruoli, a indossare delle maschere e molto spesso questo succede senza che ce ne rendiamo conto. Per una serie di motivi e di dinamiche poi può succedere di rimanere intrappolati dentro a una maschera che si indossa fino a perdere il contatto con quello che c'è sotto, quindi con se stessi. Può succedere, e non è certo raro, di diventare chi non si è. E a questo punto la domanda diventa: ma come si trova o si ritrova il proprio vero sé? Ma esiste? A questo ci arrivo tra poco. Prima voglio dire che non soltanto nel secondo caso, cioè non soltanto nel contorto gioco dei ruoli, dei personaggi e delle maschere della vita quotidiana possono succedere dei casini notevoli. Anche quando la recita è palese, infatti, non è detto che fili proprio tutto liscio. Pensa a tutti gli attori che sono rimasti intrappolati nel proprio personaggio, o perché ci si sono immedesimati troppo, cioè fino al punto di non riuscire più a uscirne, oppure perché il pubblico non ha mai permesso loro di staccarsene, sovrapponendo il personaggio alla persona in ogni contesto della vita, anche lontano dai riflettori, anche fuori dal palcoscenico. Apro una parentesi. Secondo me ogni personaggio pubblico affronta delle crisi di identità. Uno degli effetti collaterali dell'esposizione è proprio che a un certo punto diventi ostaggio di quello che dicono gli altri di te, ostaggio del loro modo di vederti ed etichettarti, che chiaramente non può che essere una versione stereotipata e monodimensionale di quello che realmente sei. È molto difficile tenere saldo il timone della propria identità quando sei circondato da persone che tentano in tutti i modi di addossarti la loro narrazione preferita di te. È molto facile smarrirsi. Ecco perché un sacco di personaggi, specie quelli molto famosi e molto esposti, detta con un termine scientifico, a un certo punto sbroccano, perché non sanno più chi sono e che cosa vogliono davvero. Diventano completamente vittime della propria immagine. Il personaggio cannibalizza la persona, la recita si impadronisce della realtà. Chiaramente questo non succede a tutti e soprattutto non succede a tutti con la stessa intensità. A proposito di questo, credo che con i social, che hanno dato a tutti quanti la possibilità di crearsi una propria immagine da offrire a un pubblico, questo fatto di diventare vittime della propria immagine sia passato da essere un fatto elitario, per così dire, cioè riservato solo agli effettivi personaggi dello spettacolo, a un fatto molto più popolare. A prescindere dal fatto di essere o meno dei personaggi pubblici, nel senso stretto del termine, siamo tutti quanti oggi abituati ad avere a che fare con la nostra immagine pubblica, quindi anche a costruirla e ritoccarla a seconda dei feedback che riceviamo dal nostro pubblico più o meno vasto. Siamo abituati a scegliere immagini del profilo che tanti altri vedranno, a scegliere una biografia che tanti altri leggeranno. Siamo abituati a rappresentare noi stessi in un certo modo e siamo ossessionati dall'idea di trovare il modo più esatto per mettere in scena chi siamo. In un certo senso potremmo dire che ormai siamo tutti quanti dei personaggi pubblici, perché tutti quanti ci preoccupiamo della nostra rappresentazione pubblica permanente, ossia quella che offriamo sui social. Che cosa sono i nostri profili Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, se non degli spazi permanenti di rappresentazione di noi stessi? Sono dei palcoscenici senza sipario, in fondo, aperti al pubblico 24 ore su 24. E dico spazi di rappresentazione e non di espressione, non a caso, perché secondo me si va molto più in quel senso che nel secondo. Credo che sui social prevalga il bisogno di apparire e rappresentarsi rispetto a quello di esprimersi. O comunque credo che il secondo diventa funzionale al primo. Tutto sui social è finalizzato a creare una determinata rappresentazione di se stessi da mettere poi al vaglio del proprio pubblico. Ad ogni modo, considerando che prendersi cura della nostra immagine pubblica è un'operazione quotidiana, oggi siamo tutti esposti al rischio di diventare vittime del nostro personaggio. Meglio, oggi più che mai, dato che abbiamo una quantità infinita di strumenti in cui specchiarci e attraverso cui giocare con la nostra immagine, costruendola e disfacendola in continuazione e ottenendo feedback al riguardo. Dico oggi più che mai perché non è che prima dei social non curassimo la nostra immagine pubblica e fossimo quindi esenti dal problema di diventare qualcuno che non siamo, assolutamente no. La vita in società richiede da sempre di ricoprire dei ruoli e di indossare delle maschere. Social o non social, il contatto con gli altri provoca sempre degli effetti su di sé. La nostra identità, dopo tutto, è un fatto sociale, non un fatto naturale. Credo sia però interessante riflettere su quanto la possibilità di mettere in mostra online la nostra vita e la nostra persona e contemporaneamente osservare quelle altrui abbia generato e stia generando dei cambiamenti fortissimi nel rapporto che abbiamo con noi stessi e con le nostre identità. Di sicuro definirsi oggi è decisamente molto più complicato di una volta. Questo ha dei pro, ma chiaramente, come tutte le cose, ha anche dei contro. E uno dei maggiori contro, a mio avviso, è proprio legato al bisogno che abbiamo di sapere chi siamo. Possiamo raccontarci che non vogliamo essere niente, che non vogliamo nessuna etichetta addosso, ma una parte di noi sentirà sempre il bisogno di trovare un contenitore adatto in cui stare, perché alla lunga non prendere nessuna posizione stanca e diventa quasi una sofferenza. Mi verrebbe da dire che oggi siamo fin troppo a contatto con l'altro, nel senso che siamo fin troppo esposti all'esposizione altrui, ed è forse proprio questo il cuore della questione. Come si fa a trovare il vero se stesso o la vera se stessa se siamo continuamente bombardati da altri se stessi e altre se stesse, o comunque dalla loro rappresentazione più o meno veritiera? Come faccio a trovarmi se sono sempre in contatto con qualcun altro? È un grande caos. Ma venendo al dunque, come detto, tutti indossiamo delle maschere nella nostra vita. Tutti interpretiamo dei ruoli, delle parti, dei personaggi, senza essere dichiaratamente attori o teatranti, senza salire fisicamente su un palcoscenico davanti a un pubblico di spettatori paganti. La vita in società ha una componente di recita implicita necessaria a mantenere l'ordine sociale. Il problema, il malessere, il dramma, nasce quando ti rendi conto di star diventando, di essere diventato qualcosa che non sei affatto. Cioè quando ti accorgi di stare interpretando un personaggio che non c'entra nulla con te e con la tua persona. Insomma, quando ti accorgi di esserti allontanato davvero troppo corpo, dalla tua essenza. Come accennato prima, ci si può abituare a indossare una maschera, a recitare una parte, a fare un personaggio, fino a perdere di vista il proprio sé, che diventa quindi un sé represso. Ma perché si arriva al punto di rimanere intrappolati dentro un involucro che non ci appartiene? Cioè, che senso ha sta cosa? Perché succede? Perché diventiamo così facilmente chi non siamo? Perché finiamo per imprigionarci con le nostre stesse mani nel nostro stesso corpo? Come si arriva a reprimere il proprio sé e aderire a un personaggio che non ci appartiene? Beh, i motivi possono essere tanti ed è chiaramente impossibile metterli a fuoco tutti. Ma secondo me, a livello generale, di base, ce n'è uno in particolare: il bisogno di essere amati, che è uno dei bisogni innati e fondamentali dell'essere umano. Faremo qualsiasi cosa pur di sentirci amati dagli altri, anche snaturarci, anche indossare una maschera che ci soffoca, continuando a ripeterci che ci sta alla grande, anche diventare qualcuno che non siamo affatto, anche stare male. È il classico caso del figlio o della figlia che vuole conquistare l'amore mancato del genitore e che finisce per fare tutta una serie di scelte adatte a conquistarlo, ma inadatte a conquistare se stesso o se stessa. Mio padre medico mi dice che sono bravo e mi manifesta qualche forma di affetto solo ed esclusivamente quando dimostro interesse verso il suo lavoro? Ok, allora registro che quello è il modo di conquistarlo e mi convinco che dovrò essere medico anch'io. Quindi finisco le superiori, entro a medicina, inizio a dare gli esami e ogni volta che ne passo uno con successo vengo gratificato dalle sue attenzioni. Mi sento bene per qualche ora e poi tutto torna come prima. Superficialmente intatto e in profondità a un passo dallo sgretolamento. Finché poi, un bel giorno, mi rendo conto che a me di fare il medico non me ne frega assolutamente nulla e che ho indossato una maschera solo per compiacere mio padre e sentirmi amato da lui. E se ne possono fare centinaia di esempi del genere, anche molto meno estremi e molto meno stereotipati di questo. Il concetto di fondo, quello che voglio dire, è che il bisogno che abbiamo di sentirci amati, che fa parte di noi da quando veniamo al mondo, nella vita in società può diventare una trappola veramente devastante. È il bisogno fottuto di sentirci amati quel che molto spesso ci porta a diventare chi non siamo. È il bisogno fottuto che abbiamo di essere gratificati, di sentirci dire bravo, brava, da chi non ce lo ha mai detto e da chi vorremmo che ce lo dicesse, che ci porta ad allontanarci così facilmente da noi stessi. È questo uno dei moventi principali dietro alle nostre scelte sbagliate. Per farci voler bene dagli altri e veder bene dagli altri, accettiamo di fare del male a noi stessi. Ok, ma quindi? Preso atto che siamo condizionati e in un certo senso inconsapevolmente manovrati da certi bisogni innati che tutti quanti abbiamo, preso atto che entrare in contatto con gli altri innesca dentro di noi tutta una serie di dinamiche che possono portarci completamente fuori strada rispetto a quella che vorremmo percorrere se ci ascoltassimo. Che si fa? Come si trova o come si ritrova sto vero sé? Come fai a diventare quello che sei ed evitare di perdere te stesso o te stessa? Come fai a preservare la tua parte incontaminata? Innanzitutto, a mio avviso, levandoti la maschera che indossi soltanto per farti apprezzare, interrompendo la recita di quel personaggio e abbandonando il palcoscenico, smettendo di farlo per gli applausi del pubblico e iniziandolo a fare per te, emancipandoti dalle gratificazioni esterne e iniziandolo a fare soprattutto per amor proprio, smettendo di fare il personaggio che piace ai tuoi genitori, ai tuoi parenti, ai tuoi amici, alla società in senso lato, e iniziando ad essere il personaggio che piace innanzitutto a te stesso o a te stessa. È questione di sceglierti il ruolo che ti si confà senza aspettare che ti venga assegnato. Che detta così sembra una cosa facile, lo so, ma sappiamo benissimo tutti che in realtà è un casino gigantesco sta cosa. La paura di deludere le aspettative dei nostri cari, la paura di prendere delle strade insolite, la paura di mandare a monte anni e anni di scelte coerenti alle nostre spalle, la paura di smettere di essere amati, sono tutte gabbie dalle sbarre iperresistenti dalle quali purtroppo è molto difficile evadere. E ancora prima di evadere è difficilissimo rendersi conto di essere rinchiusi dentro una gabbia. Il processo di presa di consapevolezza della maschera che indossi e che sta soffocando la persona che davvero sei sotto è un processo logorante e tutt'altro che immediato. Ma se indossi una maschera, se reciti una parte, se fai un personaggio e quel personaggio riceve apprezzamenti dall'esterno, ma non riceve apprezzamenti dall'interno, non va bene. Tornando all'esempio di prima del medico, se indossando la maschera del figlio che studia medicina con dedizione ottieni quelle manifestazioni di attenzione da parte di tuo padre che ti sono sempre mancate, però poi nel profondo ti senti soffocare l'anima, non va bene, non va bene, non fa bene, ma questo non significa che sia facile uscirne, purtroppo. Perché come dico sempre, è più facile abituarsi a stare male che a stare bene. Liberarsi di una maschera che ti permette di ricevere le attenzioni di cui hai bisogno, ma che non ti soddisfa e che non ti riempie a livello viscerale, è una gran fatica. Ma il passaggio da fare per trovare o ritrovare se stessi è proprio mettere da parte le gratificazioni superficiali, quelle di cui si nutre il personaggio e che non penetrano in profondità nella persona, quelle che si fermano sopra, che sono funzionali a mantenere una certa immagine di sé. Non è detto che se ti ricoprono di bravo o di brava per qualcosa che fai o per come ti mostri, allora vuol dire che quello che fai o quel modo in cui ti mostri facciano per te. Non è detto che se funziona all'esterno, funziona anche all'interno. I complimenti che arrivano da fuori sono qualcosa di molto insidioso, perché rischiano di portarti a rincorrerli per ottenerne sempre di più, allontanandoti però da quello che realmente ti soddisfa. Puoi essere bravo o brava in qualcosa, ma non trarne un'autentica soddisfazione. Come si trova o si ritrova il vero sé? Distinguendo quello che ti fa battere il cuore a te da quello che fa battere le mani agli altri di te. Pensa a tutte quelle cose che hai fatto e che fai solo ed esclusivamente per sentirti dire bravo o brava e che però, nonostante gli apprezzamenti ricevuti, non ti hanno smosso e non ti smuovono niente dentro. Ecco, lì probabilmente c'è di mezzo una maschera che indossi ma che non ti appartiene. C'è un fine che prevale sul mezzo. È come se quella maschera ti stesse usando per ottenere le gratificazioni di cui si nutre, ma sei tu che dovresti usarla e non viceversa. Non si può non indossare delle maschere. Fa parte del gioco della vita in società, ok, questo l'abbiamo capito, e infatti il problema non è indossare delle maschere in sé, il problema è quando sono loro a indossare te fino a eclissare il tuo sé. Devi scegliere tu le maschere che vuoi indossare perché ti fanno stare bene. Sei tu che devi impadronirti della maschera, non la maschera che deve impadronirsi di te. È questo, secondo me, e sottolineo di nuovo, secondo me, il cuore della questione. È la persona che deve abitare il personaggio, non il personaggio che deve abitare la persona. Alla luce di questo discorso, e concludo, essere se stessi, a mio avviso, vuol dire smettere di rincorrere gli applausi del pubblico e cercare di prendersi soprattutto i propri. Essere se stessi vuol dire smettere di farsi indossare dalla maschera e iniziare a indossarla. Essere se stessi vuol dire affrontare un processo di emancipazione da quel personaggio che hai messo in scena solo per conquistare gli altri e inimicandoti la tua persona. Essere se stessi vuol dire farlo soprattutto per piacere, non soltanto per piacere, come invece finiamo per fare di solito. Siate liberi.
Hai ascoltato. Secondario Podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.